Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti come sempre al nostro quotidiano culturale Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda dalle 11.30 alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, come sempre vi suggerisco di andare sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, di seguirci in streaming oppure di riascoltare in podcast le nostre puntate sul sito di Radio Popolare o sulla nostra app che potete facilmente scaricare, che potete intervenire in diretta al 331-6214013 con sms, whatsapp, telegram, a diretta chiocciola popolare network per le mail e naturalmente la nostra mail cult@radiopopolare.it per segnalazioni e richieste di informazioni. Ringrazio gli ascoltatori che ieri sera invece ci hanno aiutato a elaborare quello che sta diventando un manuale di sopravvivenza culturale al coronavirus. Ci sono molte cose, poi ve ne racconteremo alcune, che si possono fare nonostante come dire, l'uccisione di qualunque attività serale, che le misure per cercare di arginare un'eventuale diffusione del virus hanno determinato in molti luoghi d'Italia. In particolare noi l'abbiamo notato ovviamente a Milano, una città molto vivace, e quindi la differenza si sente, ma insomma voi siete pieni di inventiva e lo siamo anche noi, quindi si cerca quantomeno di non farsi influenzare da un panico immotivato. Per questo motivo tutte le puntate di Cult saranno dedicate a, soprattutto a notizie, consigli, azioni che si possono intraprendere in questi momenti così particolari e sinceramente talvolta surreali. Nella puntata di quest'oggi, allora, dunque, vi parliamo di un libro, l'ultimo di Ferruccio Parazzoli, nell'intervista di Barbara Sorrentini, Happy Hour. Vi parliamo di un lavoro musicale, quello che Giovanni Falzone sta facendo con la Metropolitan Band, lo avremo in diretta fra poco, di interromperà alcune prove proprio per parlare con noi. Di una raccolta fondi particolare, perché i musei si organizzano, sapete che il danno economico per gli enti culturali è devastante, delle misure che sono state prese e con molta responsabilità ovviamente tutti hanno aderito. Parleremo del Museo Bagatti Valsecchi e di un'iniziativa che può servire a sostenerlo. Ancora di musei parleremo con l'intervista di Tiziana Ricci a James Bradburn, il direttore generale di Brera e della Braidense, anche del senso, dell'importanza, direi del bisogno vitale che abbiamo dei musei. E adesso confido che la nostra rubrica musicale del mercoledì Risonanze, a cura di Maurizio Principato, ci aiuterà a sua volta a mantenere, come dire, l'equilibrio. Ciao Maurizio.
Ciao Ira, buongiorno. Sì, manteniamo l'equilibrio e guardiamo alla musica che, come sempre, continua a proporci delle cose interessanti e anche dei graditissimi ritorni. Infatti, dopo 6 anni in cui non scriveva brani inediti o non ne pubblicava, Pat Metheny è tornato con una nuova band, con una formazione allargata, anche un'orchestra, con un nuovo album che si intitola From This Place. in copertina c'è una tromba d'aria in bianco e nero, ma all'interno dell'album non ci sono catastrofi, bensì sguardi sereni alle cose e soprattutto alla musica. Mattini mi ha sempre comunicato, e credo che abbia sempre comunicato in chi lo ascolta, una sensazione sana, positiva, di apertura verso le forme musicali, verso l'incontro tra culture musicali, verso la creatività più pura, e anche in questo album è così. Una nuova formazione rispetto a quella del passato. Poco tempo fa è morto uno dei suoi grandi amici e fratelli in musica, che era Lyle Mays, che lui ha ricordato anche con un messaggio struggente nel sito di Pat Metheny Group, e adesso la nuova formazione comprende Gwilym Simcock, che è un pianista inglese giovane, eccezionale, bravissimo, un grande talento, grande competenza tecnica naturalmente, ma anche grande fantasia e creatività, una bassista di origini miste che si chiama Linda May Han Ho, che in questo album non solo suona il basso ma canta anche, e infatti la cosa interessante è che nel disco brani strumentali come sempre, ma una eccezionalità nella discografia di Pat Metheny, che in passato aveva avuto un brano cantato che era This Is Not America, che era cantato da David Bowie, sì. E lui le musiche sue di Lyle Mays, e in questo caso invece un brano con la voce di Linda May Han Ho e quella di Michelle Ndegeocello, bassista e cantante brava, che contribuisce nel brano omonimo. Interessante il fatto che lui scrisse il tema di questo brano nel 2016, il giorno dopo l'elezione di Donald Trump, quindi lui, che sicuramente non è affine a quel modo di vedere le cose.
Sì, a meno che non
politica.
Abbia veramente fatto un'inversione di tendenza spettacolare,
no.
Cosa che non credo. Ecco.
No, è in questo brano, un brano delicato, gentile, ma pieno di speranza. Con la formazione, con il quartetto, alla batteria c'è ormai un sodale di Pat Metheny, che è Antonio Sanchez, che aveva fatto anche la colonna sonora di Birdman, in cui colonna sonora prevalentemente di batteria, in quei lunghi piani sequenza, la batteria era la sua, quella di Antonio Sanchez, e c'è anche poi in aggiunta la Hollywood Symphony Orchestra, che contribuisce a corroborare tutto l'insieme di un alone che aggiunge un po' di classicità alla musica di Pat Metheny. Non è una novità, lo ha già fatto in passato e anche in questo album lo fa. Quindi From This Place, dall'album omonimo, per guardare alle cose sempre con la ricerca di bellezza o di serenità, e quindi anche di equilibrio.
Ti ringrazio Maurizio, ovviamente non posso chiederti che appuntamenti, perché
no.
Come tanti nostri ospiti ovviamente in questo momento non possono tenerli, se non, adesso poi spiegherò, molti si stanno organizzando per fare anche delle cose online, no? Quindi per farle utilizzando per fortuna insomma dei mezzi che in qualche modo hanno contribuito a seminare il panico, ma anche possono servire invece per seminare bellezza, quindi ne riparleremo quando si ritornerà alla normalità. Quello che ti chiedo è se hai un consiglio di lettura, ma te lo chiedo così a bruciapelo, se hai qualcosa sul comodino che vuoi condividere con noi.
Sì, è un libro appena uscito per Codice Edizioni, casa editrice di Torino, scritto da Antonello Pasini, e si intitola L'equazione dei disastri, cambiamenti climatici su territori fragili. È un saggio che presenta un'analisi divulgativa di quello che accade soprattutto in Italia, il territorio fragilissimo e a rischio. E la cosa interessante è che lui parte proprio da un'equazione. Antonello Pasini è un docente di fisica e climatologo del CNR e insegna anche all'Università di Roma III. E partendo da un'equazione, quella che mette in relazione il rischio con il pericolo, la vulnerabilità e l'esposizione, partendo da questo, quindi mettendo una presa a terra essenziale basata su un'equazione matematica, innesta una serie di ragionamenti che non instillano paure ataviche o peggio, in realtà aiutano a vedere le cose, a capire, e sempre con la parola chiave che hai introdotto tu e che io sposo al 100%, con l'equilibrio, quello che ci permette di ragionare, perché credo che in periodi come questo sviluppare un'attitudine più riflessiva e meno mordi e fuggi ci aiuti a vedere le cose nella loro globalità, e quindi a muoverci meglio e senza essere vittime di voci e
false notizie.
Indicazioni. Sì, false notizie, concordo.
Grazie, grazie Maurizio anche per questa indicazione. Ricordaci gli estremi del libro.
L'equazione dei disastri di Antonello Pasini, Codice Edizioni.
Grazie, risentirci adesso Pat Metheny, From This Place. Ciao.
Buona giornata, ciao ciao. Ciao.
Ed era l'ultimo brano dopo parecchi anni che non produceva prodotti discografici di Pat Metheny. From This Place, la proposta della rubrica Risonanze di Maurizio Principato di quest'oggi. L'avevo pregato di regalarci un brano che ci aiutasse a conservare l'equilibrio che in questo momento e l'armonia che in questo momento è uno degli scopi di questa trasmissione. E quindi, cara Titti, so che è piaciuto anche a te e ti vedo molto zen.
Molto. Vedi come sono armoniosa.
Molto armoniosa con i nostri antipop che cambiamo ogni volta che entriamo in studio.
E però bisogna dire sono un elemento di creatività e colore. Ma il mio forse, è giallo.
Ma il mio è rosso. Ecco, per cui
voi avevo... Di solito sono neri.
Ecco. Allora, noi oggi abbiamo un'intervista importante a cui teniamo molto.
Sì, teniamo molto anche per consolarlo un po'. Perché l'ho trovato molto triste. Sto parlando di James Braidwood, che come sapete è il direttore della Pinacoteca e della Biblioteca Braidense, della Pinacoteca di Brera. È triste perché abbiamo detto tante volte, Brera, cuore della città. E questo cuore è stato chiuso in questi giorni. Allora abbiamo voluto sentire così che cosa pensava.
James Braidwood, dunque, direttore generale di Brera e della Braidense, sentiamo nell'intervista di Tiziana.
Veramente è un triste cosa quando le nostre luoghi di cultura in generale sono chiusi, questo non c'è dubbio, perché i nostri luoghi servono come simboli per la città, servono simboli per il coraggio e la resistenza e la capienza della città, e anche servono come luogo di consolazione, di ispirazione, di venire e trovarsi nei momenti difficili. È ovviamente triste che sono chiusi, però la decisione ovviamente è il compito di persone molto più preparato da me, quindi io non posso...
Io non posso
entrare nel merito della giustizia.
Certo, ma avrebbe preferito una soluzione diversa?
Ma io avrei preferito di valutare ovviamente con i virologhi e con le persone di competenza che non pretendo di avere, a vedere se fosse una soluzione che potrebbe assicurare tutti del luogo senza una chiusura totale. Io avrei almeno esplorato questa possibilità con i veri esperti, perché comunque sappiamo tantissimo adesso su questo coronavirus, quindi forse io avrei lasciato un spazio di esplorare le opzioni prima di questo, però come ho detto questo non è compito mio, è questo compito di un governo che tutela il popolo, e questo io lascio la decisione come lo è. Come ho detto, come direttore io sono triste quando i musei e gli altri luoghi di cultura sono chiusi, questo è un constato e condiviso anche con Bruce Chamma, che ha detto le stesse cose sul suo teatro. Io credo che tutti che lavorano nella cultura sono attristate di questa situazione.
Della situazione. Ecco, tanto più che lei ha sempre parlato di Brera come cuore della città, hanno chiuso il cuore praticamente. Approfittiamo per ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori la sua concezione. Lei ha sempre parlato di cuore della città, di museo aperto, accogliente. È questo, no? Nel suo pensiero.
Vabbè. Questo fa parte della nostra missione principale, abbiamo una doppia missione che abbiamo elaborato 5 anni fa quando io sono arrivato insieme con la squadra e insieme con gli altri direttori di Brera, e la missione è doppia, di rimettere Brera nel cuore della sua città e di mettere i fruitori del palazzo al cuore del nostro lavoro. È una cosa che mira in primis la persona che fa la decisione di venire, che sia un studente, che sia un visitatore, che sia un fruitore della biblioteca, perché io parlo del Palazzo di Brera. Anche oltre a questo, il progetto di Brera è di affiancare il cittadino, in un senso, metaforicamente, però anche realmente, della nascita fino alla morte. Abbiamo collaborazione con l'ospedale Buzzi per i bambini e famiglie, abbiamo una collaborazione con Vidas di sostenere le famiglie attorno delle persone che soffrono, so di sostenere la comunità quando la comunità ha bisogno. Ovviamente fra tempo deve venire a vedere i quadri, l'ispirazione, perché un museo può giocare diversi ruoli di sostegno, di ispirazione, di formazione, ma anche di consolazione.
Consolazione, ecco.
Ma di rinforzare la nostra forza morale, perché lì abbiamo conservato un patrimonio che è come una batteria, che dà l'energia, che dà la possibilità di vedere un futuro e un passato diverso che la nostra guai quotidiani, che adesso sono severi. Quindi il museo funziona per la sua comunità. Quindi questo è il concetto. Ovviamente, come io ho detto, ma decisione fatta, siamo chiusi. Però con questa idea di un museo che serve, io non vorrei pretendere che siamo come una chiesa, abbiamo diverse funzioni e siamo molto...
Sì, tra l'altro...
Però la stessa funzione, in un senso.
Certo.
Possiamo entrare nelle chiese non soltanto fare le messe, però da trovare un rifugio.
Un'accoglienza. Tra l'altro ho visto che di recente avete anche aderito a quegli incontri per rendere accessibile alle persone disabili la visita al museo.
Certo, ma abbiamo lavorato dall'inizio di rendere accessibile il museo, non soltanto a disabili, perché... Per me la diversità non dovrebbe essere sempre pensato come un deficit, è una diversità che può aumentare. Quindi abbiamo le didascalie tattile, abbiamo dall'inizio avuto le grandi leggibili didascalie a livello per le persone disabili. Quindi dall'inizio il principio è di rendere accessibile a tutti. Le didascalie tattile non sono fatte per l'ipovedente, però aiuta, certo. Aiuta tutti, ma aumenta l'esperienza di tutti. Le didascalie olfattive non sono soltanto per le persone che non potrebbero vedere, sono per tutti e anche per le persone che sono diverse e hanno diverse possibilità.
Senta, lei da quando è arrivato ha portato una ventata di freschezza, di colore a Brera, che prima, diciamoci la verità, era un po' impolverata, un po' imbalsamata. Adesso con tutti questi riallestimenti le sale sono colorate, sono più vive, no? Ci sono concerti, ci sono appuntamenti. Insomma, dobbiamo darle atto che lei veramente ha rivitalizzato questo luogo.
Ma io evito sempre dire che io ho fatto, perché
ma lo diciamo noi.
Sì, noi, ma perché io ho trovato qui le persone molto brave e hanno avuto una fama di fare qualcosa, però è vero che non è la persona, non è che un soprintendente o un'altra è perché la struttura non permetteva alle persone di esprimere e utilizzare le loro competenze. Per fortuna io sono arrivato con l'intesa, già preparato, già motivato di fare questo lavoro, però io ho trovato anche una struttura leggermente più agile che la struttura che aveva
certo.
Tutti i soprintendenti.
Ma di recente anche per la biblioteca Braidense e anche per il museo lei ha lanciato un allarme che il rischio è di carenza di personale, vero? C'è questo rischio?
Ma se c'è un doppio rischio, io credo. Io credo che c'è il rischio sociale generale che la lettura e il libro stanno cambiando e la rilevanza delle biblioteche è in causa. Quindi dobbiamo difendere la rilevanza e l'importanza delle biblioteche, in primis ovviamente le biblioteche che dirigo io. Questo è reso molto più difficile con il problema assolutamente di tutti i paesi del pensionamento delle persone e il sistema concorsuale che fa tale che le persone arrivino in fette, sono 20 persone alla volta, 30 persone alla volta, che va bene quando arrivano, però quando vanno in pensione espone un grande, grande problema.
Certo.
E fino ad ora non è stato in grado di programmare diversamente, quindi siamo adesso sotto qualsiasi misura di adeguato di personale, numero di personale, però frattempo dobbiamo anche rilanciare, come abbiamo fatto alla Pinacoteca, dobbiamo riproporre la biblioteca, ridare una rilevanza, ridare una vita che mostra, perché salvaguardare qualcosa che di cui non possiamo dire perché esiste. Dobbiamo riproporla e invitare le persone a capire perché una biblioteca è essenziale per la nostra civiltà. E,
sì,
non è che,
e renderla detto, anche accessibile, certo.
Accessibile, accogliente, gli eventi interessanti. Io sto lavorando adesso su una serie di che si chiama Voce in Biblioteca, in cui le prime appuntamenti saranno gli attori che leggono le favole al telefono di Gianni Rodari, perché io ho le 100 anni di Gianni Rodari. Quindi di far vivere attiva e di mostrare una cosa che sappiamo noi già, per mostrare al pubblico a Milano,
certo,
quanto importanti sono le biblioteche e la Biblioteca Bredense.
Senta, lei ha un'idea di quando riaprirà il cuore della città o non si sa ancora?
La prescrizione era per una settimana, che dice che martedì prossimo, però io ho le forti dubbi e io devo aspettare come noi tutti. Io aspetto ogni giorno informazione del nostro vertice, perché cambia ogni 6 ore.
Senta, ma
io non posso promettere, io vorrei prima possibile riaprire il museo.
Questa situazione, che cosa le fa temere? Cosa teme?
La situazione, ma c'è sempre un impatto forte economico, che ovviamente le vertici dovrebbero valutare l'impatto, però io vedo che sarà per un tempo che le persone cauti decidono di forse non venire più a Milano. Quindi per un momento post-Expo siamo stati la destinazione, adesso è mitigata. Io spero che le persone, una volta che la crisi è passata, ritornano e continuano, però non è dato per scontato. Sono gli effetti che hanno un lungo termine effetto sulla mentalità delle persone, che leggono 2 articoli nel New York Times e decidono per 5 anni di non venire a Milano.
Ah, speriamo di no.
No, speriamo di no, perché siamo in piena rinascita e sarebbe un peccato enorme, però come hai detto non possiamo, dobbiamo accettare la decisione del nostro maestro politico.
Speriamo di no.
Comunque noi prepariamoci che appena riapre il Brera andiamo
tutti
a mangiare.
Dappertutto, no, tutti dappertutto, come stiamo dicendo, cioè siamo fuori casa 24 ore su 24, come dice il milanese imbruttito, Milano alzati e fattura, cioè perché non può essere, questa cosa non può essere, dobbiamo assolutamente trovare il modo di reagire.
No, ma come diceva Bradburn, forse si poteva trovare qualche modo che desse un po' di sicurezza senza prendere queste misure così draconiane.
Lo so, siamo tutti qui insomma con un grande punto interrogativo, ma dato che appunto siamo abituati che, devo dirlo, che le regole si rispettano, così abbiamo fatto tutti quanti.
Però c'è un altro grido d'allarme del Museo Bagatti Valsecchi e tra poco ne riparleremo.
Nella seconda parte di Cult, fra pochissimo, infatti Tiziana tornerà qui in studio perché parleremo di una raccolta fondi che si chiama Regalaci un biglietto. È una delle iniziative che magari potrebbe anche, come dire, essere copiata anche da altre istituzioni, perché il danno economico, lo ha detto anche James Bradburn che avete appena ascoltato, è veramente ingente. Cioè un giorno di fermo per certe istituzioni culturali e soprattutto per le città italiane, che sono di fatto i punti nevralgici della cultura in tutto il mondo. Ci abbiamo il 60%, lo ricordo sempre, del patrimonio monumentale, solo per dirne una, di tutto il globo.
E la flessione dei turisti è dal 40-60%, quindi è un danno notevole.
Sì, diciamo che forse oltre ai 2 articoli sul New York Times avranno la bontà, speriamo, di leggere anche quelli in cui si ristabilisce la normalità e che vorranno essere solidali con un posto che insomma credo abbia dato tante gioie a milioni e milioni e generazioni di visitatori.
Soprattutto gli americani li abbiamo arricchiti culturalmente e spiritualmente.
Adesso mando
bene
la pubblicità, se no la Titti si arrabbia.
Ciao,
ci sentiamo dopo. Ciao.